Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca incontra Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco è Martin Brochard.
Buongiorno, Pulzella. Pace a te, chiunque tu sia. Ma sei una donna?
È così stupefacente.
Oh, perdonami. Da troppi mesi non incontro figlie di Eva, ma solo soldati, condottieri, vescovi, inquisitori, sovrani. Lasciati guardare, sorella. Oh, che gotte lisce. Ah, sei dunque una donna come me?
No, non come te, come potrei. Non ho neanche un centesimo della tua fede, del tuo coraggio. Anzi, dovrei sentirmi a disagio in tua presenza. Una piccola donna che ha guidato eserciti, che ha interloquito con re, ecclesiastici, che ha lottato per salvare un regno e per consacrare un re, tu...
Provi davvero imbarazzo al mio cospetto? Me misera, me insignificante... Piccolo granello di sabbia nel deserto dove soffia il vento di Dio.
Non dovrei provare imbarazzo. Basterebbe quell'armatura candida che indossavi a imporre rispetto e soggezione. E tuttavia è strano, perché qui davanti a me io non vedo adesso che una ragazzina goffamente vestita da uomo. E non mi sembra davvero possibile che uno scricciolo come te
assomigli a mia madre, donna, e hai la stessa sua voce che mi raccontava favole. Sei mia madre?
Come?
No, perdona la confidenza, sorella straniera. Oh, sono così stanca. Forse in qualsiasi donna oggi io rivedrei mia madre.
Devo chiederti tante cose, Giovanna.
Ma non hanno fatto che interrogarmi da quando ero bambina. Ci sono abituata.
Lo so, ma questa conversazione sarà meno scortese di quegli interrogatori, te lo prometto.
Ma ne ho subiti talmente tanti. Da quelli ecclesiastici e il vescovo di Beauvais, soprattutto Monsignor Cochon. Da teologi, da comandanti, da luogotenenti, da bacellieri, da membri di tribunale, rappresentanti dell'inquisitore. No. Non erano affatto cortesi. Quasi non sembravano cristiani. Avevano voci grevi, toni bruschi, modi violenti e pensieri volgari. E molti mi minacciavano. Quasi tutti mi insultavano.
Tu però li provocavi.
Io?
Ed è di necessità proprio questa la mia prima domanda, Giovanna. Tu li provocavi? Sapevi, cioè, di provocarli? Intendevi provocarli?
Io? Io ubbidivo solo alle voci di Dio.
A Dio? A volte Dio provoca attraverso i suoi santi, attraverso gesti estremi, febbri, fedi incrollabili, follie che rimangono incomprese alle masse.
Dio ha i suoi disegni e i suoi disegni a noi i loro tratti, le loro tinte di tenebra.
Ma tu non capivi che con questa storia delle voci, le voci, tutti ti avrebbero con certezza bollata come visionaria, come invasata.
Ma le voci mi parlavano di ben altro che dei giudizi degli uomini.
Capisco, le voci.
Ma tu che hai la voce che sembra quella di mia madre, tu non senti le voci intorno a te?
Sei stupenda, sei incredibile. Come tutti i santi, a cui invece dovremmo per l'appunto credere nella loro incredibilità. E invece siamo sordi. Sapessi, altro che voci. Il rumore ci circonda, ci stordisce, ci confonde. Alla fine ci rende disumani. Noi siamo adoratori del dio rumore.
Le voci sono il respiro del cielo.
Il mondo incorporeo di Giovanna. Le voci, privilegi di santi.
Privilegi? Le voci sono quasi sussurri, ma a volte sono schianti, condanne, promesse di sofferenza. E poi io sentivo le voci di Dio e dei suoi messaggeri, sì, ma poi vedevo anche i corpi dilaniati degli uomini. Privilegi? Quei soldati colpiti a morte in battaglia, poveri fratelli miei con le membra offese dalle spade, i ventri squarciati dalle lance, bagnati di sudore e di fango, scossi dai tremiti della febbre, che invocavano: mamma, dove sei? E quei corpi dei bambini che la fame prosciugava ad Orléans assediata. Dio mi parlava per mezzo delle voci, sì, ma non mi chiudeva gli occhi allo strazio di quei corpi senza più un filo di voce.
Quei corpi, però, fosti anche tu a mandarli in battaglia, a sacrificarli per la salvezza del re di Francia e del suo regno da riprendere agli inglesi. Tu, una dolce fanciulla, tenera come un virgulto.
So a cosa pensi, sorella. So di cosa mi potresti chiamare a rispondere da quel remoto futuro pieno di strane guerre non combattute, o a volte combattute come per gioco, senza armi, ma non senza sacrifici.
Sì, le guerre più perfide che esistano, quelle guerre che non sembrano neanche guerre. Ai tuoi tempi era facile. C'era una volta un re che fa la guerra a un altro re, come sulla scacchiera.
Ma i pezzi che cadono sono sempre figli di Dio. Non credere. Io so la perfidia della guerra, che si plasma sui tempi, sorella, la vedo. Le voci cavalcano i secoli e io vedo fin nel tuo tempo.
Bastasse convincere un re a combattere per riprendersi un trono. Bastasse avere un esercito.
Ma poi c'è Dio, che basta sempre.
Così dovrebbe essere.
Così è.
Sei così sapiente per essere una teenager. Oggi quelli della tua età non si armano più nemmeno contro le generazioni che li hanno preceduti. Non sanno più fare neppure le rivoluzioni. E tu invece, hai davvero esagerato.
Ma anche una battaglia è un piccolo tagliente tratto nel disegno perfetto e inevitabile di Dio. E a volte l'inchiostro è il sangue.
Vuoi dirmi che anche le guerre possono essere sante? Per davvero lo credi? E davvero chiami Dio a testimone di futili questioni politiche, dinastiche?
Le guerre, solo i martiri possono santificarle.
Per questo hai vissuto, Giovanna. Per questo indossasti quell'armatura bianca. Tu, una ragazzina.
Le armature non bastano. Bisogna indossare intenzioni pure.
Come lo sai?
Me l'ha detto Dio, con le sue voci.
Quanto pure le intenzioni?
Tanto da essere pronti a perdere tutto, inclusi noi stessi, fin anche il nostro presunto candore.
Perdere noi stessi?
E nemmeno i virgulti sono puri. Nascono dalla terra.
Non lo dire. Non tu, ombra diafana di femminilità non ancora sbocciata.
Ma il peccato sboccia con noi. La pelle più bianca a nei, grinse, imperfezione, cicatrici.
Allora non abbiamo speranza.
È Dio il nome della speranza e della misericordia. E possiamo averlo per sempre, se solo lo vogliamo. La preghiera è un'arma della quale nessuno può disarmarci.
È vero che facevi riunire l'esercito in preghiera 2 volte al giorno?
Anche quei soldati a modo loro sentivano le voci.
Ma eri sempre tu a sussurrargliele.
Ma erano loro a tramutare quei sussurri in preghiera, ciascuno la sua, nel fondo del suo cuore. Solo per questo vincemmo la guerra, lo sai. E solo per questo quella guerra si purificò. Al punto che dimenticammo i vincitori e i vinti.
Beh, non lo credo, Pulzella. In quei secoli non era facile dimenticare gli schieramenti, le alleanze, i trattati, i torti subiti, le violenze, le usurpazioni, i tranelli. Infatti, le guerre si trascinavano per anni, per lustri, decenni, un secolo. I risentimenti dei singoli si incarnavano in risentimenti di popoli. I sovrani covavano asti, rivalità attraverso i figli e i figli dei figli. E tantomeno i giudici dimenticavano, e tu lo sai bene. Al contrario, sono ancora sempre lì ad aspettarti al varco, ancora oggi. E ancora oggi è pronta una cella per te. Gli inquisitori non cambiano mai nei secoli. Sono capaci di fare domande insidiose, puntigliose, ostinate, stupide, bigotte.
Incomprensibili, volgari. Ma io non li capivo. Ed era questa ignoranza la mia difesa.
Tu bestemmi?
Dio sa che non ho mai pronunciato il suo nome invano.
Perché ti vesti da uomo?
Queste vesti me le hanno regalate i cittadini di Vancouver per la crociata contro gli inglesi.
E osi pregare così?
Ho preso quest'abito perché era più lecito e conveniente avere abiti da uomo, visto che sono in mezzo agli uomini, piuttosto che indossare un abito da donna.
Sei una strega!
No!
Che cosa hai fatto della tua mandragora?
Non ho nessuna mandragora e non ne ho mai avute. Ho sentito dire che è una cosa pericolosa e cattiva da tenere.
Tu senti le voci, hai le visioni. È vero che San Michele era nudo?
O credete che Dio non abbia di che vestirlo?
Santa Margherita parla la lingua d'Inghilterra?
Perché parlerebbe l'inglese dal momento che non è del partito degli inglesi?
I santi che hai visto hanno i capelli?
Non ne so niente.
Non li hai dunque visti?
Passate oltre.
E come sono gli angeli?
Vengono spesso tra gli uomini, senza che nessuno li veda. Io stessa li ho visti molte volte in mezzo alla gente.
Riceverai i sacramenti vestita da uomo?
Quest'abito non cambia la mia anima e indossarlo non è contrario alla Chiesa.
Credi di essere sottomessa alla Chiesa di Dio in terra?
Dio e la Chiesa sono la stessa cosa. Il Signore Dio prima di tutto.
Ti sottometterai al Papa?
Portatemi da lui e io gli risponderò.
Davvero lo avresti fatto?
Se non altro sarei sfuggita ai quei giudici senza misericordia di cui non capivo il questionare, astruso, volgare, ostinato, violento. Ho capito che non sempre si può capire il mondo se l'abito nostro è la buona fede, se l'armatura è davvero bianca.
Raccontami le voci di Dio, Pulzella. Non sai quanto i nostri orecchi hanno sete di quelle voci. Falle sentire anche a me, ti prego. Anche se oggi non abbiamo regni da riconquistare, sovrani da consacrare e tantomeno guerre da combattere, in buona fede.
Voci? O quasi musica, forse? Oh, ma che nessun troviere potrebbe mai riprodurre accompagnandosi con la sua viela. Voci rubate all'alba, quando neppure gli uccelli si sono ancora destati e tutto il creato attende in un viluppo di foglie e piume. Voci che la nebbia trattiene in strati di lacrime non ancora piante negli umori pastosi chiari del risveglio. Voci, voci, voci. Voci consegnate al crepuscolo, in quell'attimo d'indugio della tenebra, prima che la notte ingoi ogni residuo barlume, ogni fiamma di candela. Voci, ma poi quasi sospiri. Davvero non li senti? Voci asciugate di significato e tuttavia richiami potenti, non mai rinviabili.
Pensavo, lo sai che stiamo parlando alla radio? È il mondo delle voci. che per un po' possono godere di vita indipendente dai corpi che le producono.
Cos'è la radio?
No, niente, scusa. Ma è vero che incominciasti a sentirle da bambina?
Ero ancora a casa con i miei, nella dolce Lorena. Ma cos'è la radio? È un regno? È un'arma?
È tutte e due le cose. Ma aspetta, vuoi provare ancora a descriverle, quelle voci che sentivi? Dammi più particolari, devo capire.
Stai diventando ostinata come quei giudici, sorella. Che posso dirti? Quelle voci erano una farfalla. Conosci sulla terra qualcosa di più fragile?
Ma la farfalla non fa versi, e neppure il suo volo produce rumore. Il battito delle sue piccole ali è meno che silenzioso. E il silenzio è della farfalla. La farfalla è il silenzio.
Stai diventando ottusa come quei giudici, sorella.
Beh, può darsi. Ti chiedo perdono.
La farfalla, a sentirla, portava una voce, conteneva una voce. Davvero? Non la senti? E così la foglia, adagiandosi, e la zampa della pecora, quando con le altre laminavo il pascolo, e la coda del cane. Ogni cosa, una voce. Capisci adesso?
Vagamente.
Ogni voce un significato, un invito, un messaggio, un'investitura. Io distinguevo le voci in mezzo a 100 altri rumori e voci, in mezzo al ribombo degli zoccoli dei cavalli sull'acciottolato, allo stridere della catena del pozzo, ai colpi di martello del mastro ferraio, alle grida del carpentiere, al canto del fornaio, alla campana del villaggio. Quanta fragilità nel mondo! Quante voci non potevano essere ascoltate?
E sapevi il perché?
Intuivo che Dio voleva dirmi che è fragile. Sì, sì. Dio è fragile. E noi non si è mai abbastanza fragili per tirarci indietro al suo comando, per cooperare al suo disegno.
Per questo da bambina eri capace di dormire per terra per offrire il tuo giaciglio ai senza tetto.
Mi addormentavo sotto il camino, c'era un bagliore e le voci mi raggiungevano, mi addormentavano e tutto attendeva da me risposta.
A quale domanda?
Era Dio la domanda, lui stesso incomprensibile.
Quale domanda?
Non lo so, ma a domande incomprensibili corrispondono a volte risposte semplicissime.
Per esempio?
Il voto di castità. Per tutto il tempo che a Dio fosse piaciuto. Casta, potei sfuggire al matrimonio già deciso dai miei e rispondere a quell'altra terribile domanda.
La guerra? Restituire alla Francia il suo re? O incominciare a costruire l'Europa dal fondo lontano di quel tuo medioevo pieno di violenze, di epidemie, di soprusi, di guerre?
Partire per la guerra. Poiché era stato Dio a chiedermelo, avessi avuto anche 100 padri e 100 madri, sarei partita ugualmente. Ma non erano convinti. Non mio padre e mia madre, e non tutti gli altri. Non si fidavano.
Come potevano? Una ragazzina.
Padre, perdona loro.
Alla testa di quell'esercito scopristi ben presto che cos'è la follia degli uomini e anche l'ingratitudine del principe così giovane e sgomento, cui avevi ridato coraggio, ma che, tornato al trono, non mosse un dito per tirarti fuori dal carcere, per scagionarti dall'accusa di eresia.
Padre, perdona loro.
Una santa o una pazza?
La guerra era vinta, sorella. Non si era forse realizzata la profezia secondo cui il regno perso da una donna, Isabella di Baviera, la moglie del re pazzo di Francia, Carlo VI, sarebbe stato salvato da un'altra donna?
Una vergine della Lorena.
Solo volontà di Dio.
Ma il prezzo, Giovanna.
Un ben piccolo pegno, questo virgulto sporco di terra, a fronte di un regno finalmente benedetto da Dio e dalla sua Chiesa.
Riconosci di aver finto in modo menzognero, di aver avuto rivelazioni e apparizioni da parte di Dio?
di aver bestemmiato, indossato abiti dissoluti, difformi e disonesti contro la decenza della natura?
Ero così stanca. Sì, riconosco.
Abiuri, detesti, rinneghi, rinunci a tutto e ti separi dai tuoi crimini e dai tuoi errori?
Sì, mi separo e accetto tutto quello che i giudici e la Chiesa vorranno sentenziare.
Sentenziarono la carcerazione a vita nelle prigioni ecclesiastiche, a pane di dolore ed acqua di tristezza.
Ma almeno sorvegliata da donne, non più costretta ad afferi o giorno e notte, libera dal tormento dei continui interrogatori.
Ma ricadesti.
Sì, perché non era vero niente. Ero ancora tra uomini, senza poter sentire messa. Furono loro a volermi rendere una relapsa. Furono loro a ridarmi l'abito maschile.
Ma tu lo reindossasti.
Dio mi ha mandato a dire, per bocca di Santa Caterina e Santa Margherita, quale miserabile tradimento ho commesso. Accettando di ritrattare tutto per paura della morte, mi ha fatto capire che volendo salvarmi, stavo per danarmi l'anima. Preferisco fare penitenza in una sola volta e morire piuttosto che sopportare più a lungo la sofferenza di questa prigione.
Abbiurasti la biura.
Ero di Dio.
E ti portarono al rogo, come una strega qualunque.
Ero di Dio. Anche le streghe sono di Dio. Sono di Dio le guerre e le paci, le voci e i silenzi.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca ha incontrato Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco era Martin Brochard.
Lesinate mai una parola
di conforto,
di incoraggiamento,
di critica
o solo di saluto.
Pagine,
fogli,
parole,
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 parole, parole.
What a difference a day made. 24 little hours. Bought the sun and the flowers where there used to be rain.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.